Alleluia, alleluia, alleluia. Breve il Vangelo di oggi, ma ci dà due linee guida per la riflessione. Ti ringrazio, Padre. Si chiama l'esplosione di gioia di Gesù, che si rivolge al Padre ringraziandolo. Perché? Perché ha rivelato i misteri di Dio a chi? Non ai dotti, ai sapienti, a quelli che si credono intelligenti, ma ai piccoli, perché così è piaciuto a te. E la fine del Vangelo, bellissima, venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi. Io sarò il vostro ristoro. Il mio peso è soave, il mio carico è leggero. Due linee bellissime, fondamentali. Chi sono i piccoli? Non sono i bambini. I piccoli sono coloro che con l'animo umile si rivolgono a Dio aprendolo, accettando da Lui tutto. La donna più umile, eccola qua. Pensate che Satana, il demonio, negli esorcismi, quando gli si intima di dir la verità circa la Madonna, non la nomina mai, quella, senza nome. Ma perché tu odi tanto la Madonna? Risposta: non perché madre di Dio, è un privilegio, ma perché lei è umile. La sua umiltà mi sconfigge, io che sono tanto superbo. Vedete? Se il demonio si richiama la superbia in persona, anche fra gli uomini c'è la superbia in persona. Quanta gente crede di sapere tutto, di non chiedere consigli perché sanno tutto, persone che non accettano nulla da nessuno, sono i cosiddetti gonfi di orgoglio. Basta uno spillo per sgonfiare questa gente. I piccoli. Un giorno io mi trovavo a Međugorje e dissi a Visca: ma perché la Madonna non appare a Milano? Risposta: dice, io l'ho chiesto. Mi ha risposto così la Madonna: non appaia a Milano perché lassù non hanno tempo di ascoltarmi. Capito? Non hanno tempo di ascoltarmi. Quelli pensano al lavoro, pensano agli affari, pensano ai quattrini, pensano alle grandi industrie. E ecco chi sono i piccoli. Sono quelli che con tanta semplicità e umiltà, pur fortemente capaci e intelligenti, si aprono con la mente e con il cuore al Signore. Un altro umilissimo, Francesco d'Assisi, Madre Teresa, Madre Speranza, Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger. Potremmo commentare quante persone abbiamo conosciuto di questa levatura. Grandi ma piccoli. Veramente, guardate, io nella mia vita lunghissima, anche di insegnante, ho incontrato persone di tutti i tipi. Ho incontrato persone, erano tutto loro, orgogliosissime, che sono ricordate dagli alunni per essere maledette. Ho incontrato persone coltissime ma umili per essere benedette. Veramente il vero scienziato non è colui che crede e dice di sapere, ma è colui che crede e dice di non sapere. Ecco gli umili. L'umiltà è una delle più grandi virtù oggi sconosciuta. I piccoli, venite a me. Vedete, la fede è un dono di Dio, ce lo dà il giorno del battesimo, un piccolo seme. Ma come voi sapete, nei nostri giardini, nei nostri campi, il piccolo seme, abbiamo seminato i pomodori, l'insalata, i cetrioli, i fagiolini. Se questi semi non vengono coltivati con il sole, con l'acqua, con il concime, vengono zappati, muoiono. È così la fede, vedete? Tutti abbiamo la fede, ma si perde la fede. Quando è che si perde la fede? Circa 12-13 anni. lì è il momento top in cui il ragazzo che cresce facendosi uomo entra in crisi, e lì occorre tanta saggezza, tanta, ci vuole la mano di un artista per guidare questi ragazzi, altrimenti perdono la fede. Per avere la fede, amici, occorrono due atteggiamenti. Il primo, molto semplice, l'atteggiamento verso i valori spirituali. Ma dico, c'è gente che pensa solo ai quattrini, eh? Oggi soprattutto, sempre, sempre. Il mondo gira sempre intorno ai soldi, sempre. Qual è l'odierna Trinità? Una volta c'era Padre, Figlio e Spirito Santo. Oggi ce n'è un'altra. Sesso, denaro e potere. Tre si unificano, l'una per l'altra, l'altra per l'una, e tutte e tre fanno l'uomo orgoglioso e l'uomo fallito. L'atteggiamento ai valori spirituali. Vedete, ci sono persone che puntano gli occhi sulle cose e si fermano lì. Sono coloro che cercano l'utile, il denaro, il comfort, la bellezza, la forza fisica, il successo, la carriera. Amici, quante ne incontriamo di queste persone? Ma sono chiusi questi uomini ai valori spirituali. Scriveva nel 1943 il grande scrittore poeta francese Saint-Exupéry: l'uomo d'oggi muore di sete, non c'è che un problema, un solo problema al mondo: restituire agli uomini un significato spirituale delle inquietudini spirituali. Sentite, non si può vivere solo di frigoriferi, di politica, di bilanci, di parole incrociate. Oggi aggiungeremmo di telefonini, di computer, di informatica, di aziende. Tutto ci vuole, ma guai a fermarsi qui. Perderemo di vista il grande orizzonte spirituale. E coloro che si fermano a questo primo piano, amici, precludono la via alla fede. Questo primo passo verso la bellezza. Guardate, io ho insegnato 30 anni. Ancora vedo i miei alunni. Ho incontrato qualcuno che mi dice: si ricorda, professore, quel giorno quando alla lavagna? Dopo 50, 60 anni si ricordano ancora di queste lezioni. Come mai? Ditemi come mai. Perché vuol dire che ciò che dicevo ai ragazzi di allora erano cose talmente vive, acute, penetranti, che sono rimaste per tutta la vita. Amici, c'era un amore per la cultura. Io ricordo i miei terzi licei. Eravamo in piena filosofia, da Kant fino all'esistenzialismo, ai moderni filosofi. Ma io mi ricordo che facevo sì lezione di religione, ma era una lezione completa di letteratura, di religione. Mi ricordo che un giorno il preside entrò meravigliato. Dice: ma come, stanno tutti zitti? Che devo fare? Dice: quando c'è il prete di religione si fa cagliara, normalmente. No, con me non facevano cagliara. Perché? Pensate, il preside volle assistere alla mia lezione. E quel giorno stavo parlando proprio di Ungaretti, Ilva, di Ungaretti. E sapete che Ungaretti ha avuto un grande maestro francese, Mallarmé. Proprio stavo parlando dei simbolisti francesi, l'avevo collegato con la teologia, con la letteratura, con la poesia, con Leopardi. Mi chiamò in segreteria e mi disse: professore, mi ha sbalordito. Ma io studiavo a scuola, mai impreparato sono andato io, mai, per rispetto a me stesso e ai miei ragazzi, il rispetto fondamentale. E io ricordo, pensate, che mi offrì la cattedra delle storie dell'arte, che era libera di quei tempi, no? Io ero Pier Antonio negli anni 60, non potevo fare tutte queste cose. Ma per dirvi, l'amore alla cultura, l'amore al sapere, l'amore alla bellezza, l'amore all'arte. Amici, non si può vivere solo di soldi, di quattrini e di bilanci. Si vive di poesia, si vive di amore, si vive di relazioni, si vive di amicizia, si vive di tutte quelle cose belle che sono frutto dello spirito umano. Oggi mi pare siamo appiattiti, tutti appiattiti su che cosa? Su questo denaro che sembra il Dio che, Moloch, che divora tutti gli uomini. E senza questo atteggiamento la fede si perde, si perde. Il secondo atteggiamento dell'uomo è l'ascolto attento alla voce del cuore. E che ti dice la voce del cuore? Ma a tutti è capitato, io credo anche a me, anche a voi, questo desiderio dell'infinito, questa nostalgia dell'eterno. Il Signore ha messo dentro di noi, per fortuna, questa ansia, questa gioia, questo desiderio, questa nostalgia. Ma nostalgia vuol dire una cosa che conosco e che ricordo con gioia. Vuol dire che il Signore, quando ci ha creato, ha messo nel cuore la nostalgia dell'eterno. E tutti quanti, amici, ci sentiamo pellegrini dell'assoluto. Sentite cosa scrive. Io ci andavo in Giuggiole, brodo di Giuggiole, quando ai ragazzi miei parlavo di queste cose, no? Sentite cosa diceva il nostro Victor Hugo. Ma questo spazio d'azzurro forse non mi conquista? Pensate. Ma io, questo cielo che mi affascina, forse non è nel mio cuore? Sentite che bello. Ma tutti abbiamo sentito nella nostra vita il desiderio della felicità, della gioia, dell'assoluto. Io, scriveva Saint-Exupéry, ho il gusto della eternità. Sono ossessionato dall'infinità dell'azzurro, ma tutto il grande cielo blu non riempirà il mio cuore? Sentite che bello. Io questi giorni sono tornato a rivedere i miei libri, mi stanno piangendo. Pensate che il giorno che ho smesso di insegnare, dissi: finalmente adesso nella vita farò quello che voglio. Pensate, il mio desiderio di approfondire la mia cultura, di entrare nel vivo. Io ho una biblioteca enorme, enorme, di tutto il sapere. Pensate, con grande rimpianto devo dire, non ho mai potuto. Con grande gioia devo dire, i miei libri sono state le coscienze degli uomini, i libri aperti delle persone. Ho imparato dal vivo dei cuori delle persone, però mi è rimasto il rimpianto. Allora questi giorni tornavo a rivedere, pensate, con tanta nostalgia, i poeti dell'Ottocento, del Novecento, no? Ricordavo Quasimodo, Ungaretti, Pavese, il mestiere di vivere, e tutti gli altri scrittori che mi affascinavano, ma che purtroppo non ho mai potuto, come avrei voluto, approfondire come pensavo io. E pensate, questo excursus che ho fatto questi giorni mi è andato proprio per questo Vangelo di oggi la palla in mano. Guardate che quando ci si chiude all'infinito, quando non ci sentiamo più pellegrini dell'assoluto, c'è la disperazione. L'inferno s'apre, spalancato, gridava Ungaretti, quanto più ti sottrae all'amore folle del Signore. Mamma mia, quanto più ti sottrai al folle amore, spalanchi l'inferno sotto i tuoi piedi. Ho sentito Pavese, ho sentito tutti gli altri scrittori, sono tornato a rileggere Leopardi, il mio infinito che lo penso tutti i giorni. Ma perché tutto questo? Perché nel mio cuore è rimasta questa voglia di scrutare in profondità l'animo umano, la condizione umana, e vedere come gli uomini reagiscono. È semplice: se non ti apre l'infinito, hai la disperazione. Sentite che dice questo nostro amico Jean Rostand. Dice che la storia è un'avventura senza scopo e che dobbiamo accettarla senza pretendere di capirci niente. Ancora, gli atei, Sartre e Albert Camus, affermano che il mondo è assurdo e che la sola grandezza dell'uomo sta nel ribellarsi, prenderne coscienza e gridarlo fortemente in alto prima di crollare nel buio e nel nulla della morte. Amici, è semplicissimo. Quando l'uomo si chiude al suo profondo desiderio, muore. Signore, Agostino, che scuola sta Agostino? Signore, tu ci hai fatti per te. tornate a leggere quel capitolo delle confessioni. Tu mi hai chiamato, mi hai balenato, ora sono cose che ti riempiono l'animo, altro che i soldi, che pur ci vogliono, altro che tutte ste nanne tutto il giorno a parlare di bilanci, che pur ci vogliono. Amici, che bello spaziare nel mondo della grandezza spirituale, sentire la voglia di Dio. Dio ha messo in noi questa sua potenza, noi siamo ad immagine sua. Pensate, Sant'Agostino, prima della conversione, quando andò a Milano da Sant'Ambrogio, lui veniva da una folle esperienza fatta con i manichei, terribile, che ancora è rimasta nella chiesa di oggi, ancora, pensate, sono passati 2000, una brutta eresia. Beh, Agostino, che dice, aveva preso in mano il catechismo, uomo dottissimo, colto, parlava il latino, grande oratore, c'ha una biblioteca tutta sua. L'Aquila di Ippona è chiamato, uno dei cervelli più grandi da quando il mondo esiste, Sant'Agostino di Ippona. Sentite, lui dice, Agostino, quando presi in mano il catechismo, il Vangelo, mi sembravano cose da bambini, cose da asilo. Quando lo ha ripreso in mano, dopo il colloquio con Sant'Ambrogio a Milano, non era più il libro dei bambini, era il libro della grande infinita sapienza di Dio che entrava nel suo cuore. Allora ecco il grande Agostino, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ecco, vedete, quando ci si apre si spazia nell'infinito, quando si chiude ci spaziamo nella disperazione. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. L'umiltà. Gesù, ecco, l'uomo umile. Ma la Madonna, umile, Dante ieri, vergine, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei con l'umana natura. Ma chi non sa queste cose, chi non sente la bellezza di questi versi, chi non approfondisce i concetti così espressi in modo mirabile da Dante Alighieri, questa donna umile ed alta, ancella, schiava, ma madre del figlio del Padre Eterno, ma regina del mondo, nelle cui mani è la sorte dell'umanità anche oggi, eppure si richiama umile ancella, schiava di Dio, schiava. Pensate che quando la Madre Speranza andò in Spagna in un anno, ben preciso, le suore spagnole, molto moderne, volevano cambiare questa espressione. Las esclavas dell'amor misericordioso. Così Gesù gli ha detto. Tu fonderai quest'ordine di Dio chiamandole las esclavas dell'amor misericordioso. La schiava dell'amor misericordioso. Sta parola schiavi a noi moderni ci dà una brutta impressione, no? Quasi un'offesa alla donna, alla nostra dignità. La Madre si oppose fortemente. Cristo ha voluto così e non si cambia niente. Ma tutti hanno... No, Cristo non attutisce niente. Noi siamo le schiave di Dio. Bello. Ma non la schiavità, la schiavitù dell'oppressione, ma la schiavitù dell'amore. Che bello. Non la schiavitù del potere, ma quella del servizio. Che bello. Ma sentite che cosa è bella. Amici, noi credenti apriamo il cuore al Signore e quindi spalanchiamo il cuore all'infinito. Vedete, il cristianesimo non si appoggia sull'ignoranza, ma sulla umiltà dell'uomo. Chiedetevi, per esempio, alcuni scienziati, io penso sempre a Lac, la grande fisica, una donna che ha vissuto con la capoccia sempre in mezzo alle stelle e all'infinito stellare. Ma come si fa a rimanere atei? No, lo domanda voi, la domanda, impossibile. Quando noi sappiamo, e lei meglio di noi sapeva, che c'erano stelle a distanza di centinaia, di migliaia di anni luce dalla Terra. Ma come si fa a sapere? Ma non ti viene il pensiero, ma chi l'ha fatta queste cose? Tu, se ancora manco sai che esistono? Amici, vedete, perché questi scienziati non arrivano mai alla fede? Per il loro orgoglio. Pensate ai Papini, Giovanni Papini che ho conosciuto. Quando disse, scrivendo che voleva abbattere la Chiesa, io metto sul mio petto una corazza e non mi abbandonerò alla religione. Pensa, quando il Signore l'ha colpito, andando anche alla guerra, amici, si è fatto un grande convertito e scrisse la storia di Cristo. Che cosa gli impediva di abbracciare Gesù Cristo? Il proprio orgoglio. la propria superbia. Amici, la Chiesa non condanna la scienza e la sapienza, ma la superbia e la presunzione. Agostino: più sono pieno di me e più sono vuoto di te. Più sono vuoto di me e più sono pieno di te. Ecco veramente gli uomini grandi, gli uomini che si aprono all'infinito e diventano meravigliosi. Ma questa umiltà non è umiliante per l'uomo. Dio non chiede all'uomo di rinunciare alla libertà, ma di accettare che tale libertà venga salvata dalle sue insufficienze. Egli non ci scaraventa addosso l'infinito, ma trasforma il nostro essere, le nostre energie, perché noi stessi possiamo raggiungerlo con Lui. Le nostre energie sono potenziate, le nostre risorse più profonde stimolate e gettate nell'avventura divina con la garanzia della riuscita finale. Chiudo. Un giorno un ragazzo a scuola mi fece questa domanda: professore, ma la fede a che serve? Voi come avreste risposto? A che serve la fede? A nulla serve la fede per chi non ha grandi orizzonti e grandi desideri. Ma che volete che la fede interessa a chi si preoccupa solo dei quattrini del sesso e del potere? A nulla per colui che crede di possedere la chiave di tutti i problemi, rispose a sto ragazzo, ma per colui che ha la passione di capire, di adorare, di servire colui che dice sì all'invito divino, a queste la fede serve e serve molto. Professore, che serve? Serve a liberare dai limiti, a trasmettere la salvezza e la vita con pienezza. Gesù ha detto: chi crede in me non avrà più fame, chi cerca me non avrà più sete. Questa, amici, è la storia cristiana.